Briciole di Magistero.
Si sedette in studio e parlò al microfono come uno dei nostri tanti ospiti. Emozionate le voci dei colleghi che introdussero quella straordinaria trasmissione. E Papa Benedetto XVI parlò così agli ascoltatori e a noi tutti della Radio Vaticana. Era il 3 marzo 2006, in occasione del 75esimo di fondazione dell'emittente.
Cari fratelli e sorelle, saluto di cuore tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana e vi auguro la pace e la gioia del Signore. Per me è una grande gioia essere qui. Siamo consapevoli che 75 anni fa Papa Pio XI ha inaugurato la Radio Vaticana e dato così una nuova voce alla Santa Sede, anzi alla Chiesa e al Signore, una voce con la quale si poteva adesso realmente eseguire il mandato del Signore: annunciate il Vangelo a tutte le creature fino ai confini della terra. Nel frattempo, lo vedo, in questi 75 anni la tecnica si è molto perfezionata e sofisticata, che oggi la voce di Radio Vaticana può entrare in tutte le parti del mondo, in tante case, e come è stato sottolineato soprattutto anche in una bella reciprocità, non solo parlando ma accettando le risposte, un vero dialogo per capire, per rispondere e per costruire così la famiglia di Dio. Perché mi sembra questo è il senso di un mezzo di comunicazione come questo, di aiutare a sia costruita questa grande famiglia che non conosce frontiere, nella quale, nella moltiplicità delle culture, delle lingue, tutti sono fratelli e sorelle e così sono una forza della pace. E vorrei augurare a tutti che mi ascoltano in questo momento che possono realmente sentirsi coinvolti in questo grande dialogo della verità nel mondo dei mezzi della comunicazione. Non mancano, come sappiamo, anche voci contrastanti, tanto più è importante che esista questa voce che vuole realmente mettersi in servizio della verità di Cristo e così mettersi in servizio della pace e della riconciliazione nel mondo. Auguro qui ai collaboratori che possano essere efficaci collaboratori in questa grande opera di pace del nostro Signore e ringrazio per tutto che fate giorno per giorno, forse anche notte per notte, e auguro agli ascoltatori che loro stessi, coinvolti in questo grande dialogo, diventino anche loro testimoni della verità e una forza della pace nel mondo.
Il mistero della sindone. Non ci importa in fondo la questione della sua autenticità. Importante è contemplarla come un richiamo all'immagine di Gesù, che a sua volta è rinvio alla presenza di Dio in mezzo a noi. Messaggio radiotelevisivo di Paolo VI in occasione della ostensione della sindone di Torino il 23 novembre 1973.
Qualunque sia il giudizio storico e scientifico che valenti studiosi vorranno esprimere circa cotesta sorprendente e misteriosa reliquia, noi non possiamo esimerci dal fare voti che essa valga a condurre i visitatori non solo ad una sorta osservazione sensibile dei lineamenti esteriori e mortali della meravigliosa figura del Salvatore, ma possa altresì introdurli in una più penetrante visione del suo recondito ed affascinante mistero. Noi pensiamo all'ansioso desiderio che la presenza di Gesù nel Vangelo suscitava di vederlo. Più che curiosità, attrazione. Così Zaccheo, che come ricorda l'Evangelista Luca, cercava di vedere Gesù. Così i greci, arrivati a Gerusalemme proprio al momento della manifestazione messianica cosiddetta delle palme, i quali si rivolgono all'apostolo Filippo chiedendo: noi vogliamo vedere Gesù, vedere Gesù. Noi pensiamo alla faccia straziata e sfigurata di Cristo paziente, quale ce la descrive il profeta Isaia. Non ha alcuna bellezza né splendore. Noi l'abbiamo visto e non aveva alcuna apparenza. L'ultimo degli uomini, l'uomo dei dolori, e noi l'abbiamo considerato come un lebbroso, lui, il più bello dei figli degli uomini. Sì, noi ripensiamo a quel volto benedetto che nella notte della trasfigurazione sul monte abbaglia gli occhi esterrefatti dei tre discepoli in un'apparizione indimenticabile, quasi esoterica, teologica, che Gesù apre davanti a loro, ma che poi, all'ultima cena, quando uno con ingegno trasporto gli chiede di fargli vedere il Padre invisibile ed ineffabile, dichiara: chi vede me, vede il Padre.
San Benedetto, patrono d'Europa, fu campione del distacco dalla dimensione mondana e insieme di devozione per l'uomo, per il lavoro, per la concretezza terrena. Seppe insomma legare terra e cielo e insieme gettare le basi per la storia futura. Per questo Giovanni Paolo II gli si rivolge con gratitudine nel corso della sua visita il 28 settembre 1980 a Subiaco.
Tu ci hai insegnato che insieme al distacco interiore dai caduchi beni della terra dobbiamo possedere una gioiosa ed operosa apertura di spirito e di cuore verso tutti gli uomini, fratelli in Cristo, figli del medesimo Padre Celeste. Tu ci hai insegnato che per l'uomo il lavoro non solo quello di chi si china sui libri, ma anche di chi si china con la fronte madida di sudore e con le mani doloranti a dissodare la terra, non è umiliazione né alienazione, ma elevazione, esaltazione, anzi partecipazione all'opera creativa di Dio e contributo cosciente e meritorio alla costruzione della città terrena in attesa di quella definitiva ed eterna. Tu ci hai insegnato che la fede cristiana, lungi dall'essere elemento di divisione e di disgregazione, è matrice di unità, di solidarietà, di fusione, anche nell'ordine temporale, sociale, culturale, e che quindi la libertà religiosa è uno dei diritti inalienabili dell'uomo. Per questo, o Santo Patriarca, ti invochiamo questa sera, innalza le tue larghe paterne braccia alla Trinità Santissima e prega per il mondo, per la Chiesa e in particolare per l'Europa, per la tua Europa di cui sei celeste patrono, che essa non dimentichi, non rifiuti, non rinunci allo straordinario tesoro della fede cristiana che per secoli ha animato e fecondato la storia ed il progresso morale, civile, culturale, artistico delle singole nazioni, che in forza di tale sua matrice cristiana sia portatrice e generatrice di unità e di pace fra i popoli del continente e quelli del mondo intero.
Chi è davvero il colpevole? E che cos'è la colpa? Beh, brandire un'arma e uccidere, certamente, rubare, ovvio. E poi? Poi compiere scelte subdole ai danni della collettività che rimangono impunite perché sommerse e che dunque non appaiono colpe. La sottile distinzione viene suggerita da Pio XII nel corso del suo messaggio ai detenuti d'Italia, delle altre nazioni e del mondo il 30 dicembre 1951.
Intossicati precocemente dalla perversione della società odierna, posti in circostanze avverse alla retta educazione, siete forse più vittime che colpevoli. La vostra condizione sia di severo monito a chi più di voi è veramente colpevole, a coloro che della stampa, degli spettacoli, delle associazioni e talora anche della scuola fanno mezzi di avido lucro, se non proprio di premeditata corruzione dell'infanzia, calpestando la sacra innocenza dei piccoli e accumulando immense rovine morali. Diletti giovani, ciò che è avvenuto nella vostra inesperta età, seppellite nel pentimento cristiano con una piena risurrezione agli ideali di onestà e di virtù. Le presenti sofferenze non spezzino le vostre speranze nell'impulso della vostra giovinezza. Il bambino Gesù ha per voi sguardi di particolare benevolenza. Egli vi sorreggerà affinché la pianticella della vostra vita, provata e salvata, cresca quale robusta quercia a sfidare le burrasche e ad essere esempio di timor di Dio e di obbedienza alle leggi. Diletti figli e figlie, in contraccambio dei preziosi doni che il bambino Gesù viene a recarvi nel luogo del vostro dolore, offrite coraggiosamente e generosamente a Lui, che si è fatto espiatore fin dalla culla per i peccati del mondo, le vostre pene e la vostra tristezza, con quell'ardore di fede che trasforma le lacrime in perle, il dolore in gaudio. Lungi dallo sprezzare il vostro dono, egli ne farà titoli preziosi di misericordia, di salvezza e di grazia, per voi stessi e per le vostre famiglie.
Briciole di Magistero.